cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, ben ritrovati. Quarto turno di campionato cominciato ieri. Frena contro il Sassuolo, quella squadra che noi alla prima giornata abbiamo battuto per 3-0. Quindi cosa vuol dire? Siamo più forti, meno forti. Il campionato è così, si alternano prestazioni, soprattutto in una stagione come questa. Non deve diventare un alibi, anche perché per non buttare al vento altri punti la Juventus stasera è chiamata al successo. Bremer con Gatti, De Sciglio a destra, Danilo a sinistra. Ancora qualche dubbio, magari in mezzo al campo, solito centrocampo con Rabiot, che risulta essere un tassello importante dopo aver rifiutato la cessione, e soprattutto là davanti con Milik pronto a subentrare. Però mi arrivano aggiornamenti, e allora di questi aggiornamenti ne parleremo all'interno dei nostri collegamenti tra poco con il nostro curioso, lo potrei chiamare così, il nostro ospite curioso e legato ai numeri e alle statistiche, ovvero Gianluca Boserman, che avremo alle 13.40 in collegamento. Prima naturalmente tutte le ultimissime sull'operazione Paredes, che è ufficialmente giocatore della Juventus, e lo dico anche agli amici che in questi giorni: ma cosa continuate a ripetere, Paredes, quello, quell'altro? Allora, noi non seguiamo quello, quell'altro. Noi abbiamo le nostre fonti, e le nostre fonti ci confermano che è arrivato Paredes. Rabiot con Locatelli e Miretti a centrocampo. Ken a sinistra, Vlahovic al centro, Cuadrado a destra. De Sciglio, secondo me, a sinistra, Danilo a destra, se volete sapere la mia. Quindi con Gatti e Bremer, fortunatamente vedo Gatti al centro della difesa, fortunatamente no, perché dovrei già criticare, assolutamente, qui non siamo per criticare, per analizzare. Allora, visto che i giovani bravi devono giocare, li stiamo alternando, Allegri ci dice questo, ci lancia questo messaggio in conferenza, non vederlo neanche oggi, dopo che hanno giocato tutti, in una partita relativamente facile, ma casalinga, in una situazione agevole, dopo tre giornate di campionato e con l'indisponibilità ancora di Bonucci, ecco che se non giocasse, vorrebbe dire che le sue condizioni non sono ancora al top, e di questo ne dovremmo prendere atto. Invece, dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente nella partita, e questo mi dà tanta fiducia, un po' come quando l'avevamo visto in nazionale, abbiamo visto un giocatore con un tasso tecnico importante, nasce centrocampista, quindi sa usare meglio i piedi di un qualsiasi altro difensore, non si offendono i difensori, tanto la sfida difensori centrocampisti in settimana la vincono sempre i difensori, fanno un gol, marcano bene, quello che non fanno i centrocampisti, e soprattutto quelli come me, che l'avversario se lo dimenticano sempre ad un metro di distanza. Quindi mi risuonano nelle orecchie i rimproveri dei miei allenatori a volte, però anche tanti complimenti per le giocate lì davanti. Avete visto la doppietta di Dybala, 100 gol nel nostro campionato, in Serie A, tutti i gol che ha segnato tra la Juventus, il Palermo e ieri i primi due gol in giallo-rosso. Contenti per lui e basta, cioè contenti per lui e basta, due gol. Ma l'ho visto già con la fascia alla gamba, che cosa vorrà dire? Gestitelo bene, altrimenti poi incominciate a lamentarvi di qua e di là, cosa che non si fa in casa Juventus. Anzi, io oggi vi stuzzicherei, oltre che sullo Spezia, tra l'altro squadra che ha segnato 4 gol come noi, praticamente come noi, 5 gol subiti però, quindi la difesa un po' più perforabile rispetto alla nostra, che abbiamo subito solo un gol contro chi in questo momento, grazie anche al calendario, è prima in classifica, la Roma. Secondo me la Roma vista contro la Juventus, la Roma che ieri sbanca in casa anche con Dybala, ci mancherebbe, e non è per sminuire la vittoria, il gol di Dybala, ci mancherebbe, ripeto. Dico che però ha affrontato le squadre più, cioè le ultime due della classifica, Cremonese e Monza, che noi non abbiamo ancora affrontato, e nella prima giornata, vincendo solo 1-0, la Salernitana. Quindi c'è molto da fare anche per Mourinho, ma non lo leggo queste cose sui quotidiani. Detto questo, ho visto il Milan frenare contro Sassuolo, brutto infortunio che lo terrà a lungo fuori per Berardi, penso anche più leggero, ma per per il difensore del Milan, adesso mi sfugge il nome, Florenzi, ecco l'ex romanista. E come vedete gli infortuni sono all'ordine del giorno per tutti. In più ci aggiungo le riflessioni che normalmente facciamo e potremmo sembrare borbottoni, sia noi della Juventus sia noi che diciamo le cose come stanno qui a Radio Bianconera, condivisibili o meno, al di là delle notizie, delle news, delle indiscrezioni vicine alla verità, quelle di mercato soprattutto, con Paredes si chiude il mercato assolutamente alla Juventus in entrata, a mio avviso, e ci si tiene pronti eventualmente per qualche occasione per gennaio, cioè per novembre, da acquistare il primo gennaio in modo da mettere a punto eventualmente la macchina bianconera. Dico che bisogna pensare seriamente. Il mercato chiude il primo, oggi è il 31, quindi i conti sono presto fatti per le ultime operazioni in uscita, quelle dove devi accettare il compromesso, dove devi pagare tu l'ingaggio, la metà, decidere per una formula più abbordabile, svendere, tutto quello che vuoi. Queste sono le situazioni in cui ti trovi un po' con le spalle al muro, e anche noi ci siamo trovati. Intanto ne parleremo anche con gli esperti di mercato. Piazza vicinissimo all'Empoli, Fagioli incerto, resta o va? Io penso che alla fine si deciderà per farlo andare, conoscendo anche chi ronza attorno al giocatore Fagioli, e l'incertezza più grande per il nome di Zaccaria. Ho riassunto un po' tutti i temi, allora li ripresento coi titoli, come si fa nelle trasmissioni serie, non quelle in cui c'è pizzico anche di ironia, che non guasta mai, secondo me. Mercato, la Juve chiude con Paredes, spinge Artur in Portogallo, Zaccaria ancora in bilico. Stasera lo Spezia sotto di un punto in classifica, quindi attenzione, non è il Monza, non è la Cremonese, senza togliere nulla a queste squadre, mi fa ragionare, mi fanno capire il loro rendimento, ancora zero punti, che la media per restare in Serie A si abbasserà notevolmente, non saranno più i 40-42 punti, ma qualcosa anche di meno. Tutte le date, poi gli orari, fino alla 16ª giornata per programmare il nostro e il vostro futuro al seguito della Juventus. E allora la domanda è, prima di andare nella redazione di Bianconera News, che ci terrà aggiornato sempre e comunque, anche quando saremo un po' sottotono a volte, può capitare anche noi che conduciamo in trasmissione, anche voi, per i vostri impegni, per la vostra stanchezza, per la noia di alcune partite, e non ditemi solo la noia del non gioco bianconero, perché io il gioco nelle altre squadre non lo vedo ancora. Non lo vedo ancora. Le squadre che segnano 9 gol e vanno a Firenze e non tirano neanche, mi sa che hanno anche loro dei problemini, mi sa che anche lì l'attaccante quando gioca da solo è poco servito. Mi sembra che Giroud abbia fatto peggio di tante altre prestazioni dei nostri attaccanti, se resta l'unico attaccante, se cambi troppo probabilmente. L'Inter costruisce molto distratta e mi sembra ancora un po' sconnessa come squadra, quindi ce n'è per tutti. Ripeto, la stagione è lunga e i muscoli bisogna allenarli bene, e per allenare bene i muscoli bisogna allenare anche bene la testa. Spezia, Salernitana in casa, Fiorentina e Monza fuori prima della sosta, ebbene, fino alla pausa della nazionale, e quindi saranno 4 partite tra stasera e la sosta per le nazionali, 4 partite, 2 in casa, Spezia e Salernitana, Fiorentina e Monza fuori. Quanti punti vi aspettate? Quanti al massimo ne possiamo lasciare per strada? Io penso al massimo, spero al massimo 2, ma vi posso dire la mia? 4 per 3 fa 12, io vorrei, se veramente le cose sono un po' cambiate, l'Amplein, vorrei l'Amplein. E chiaramente Firenze ci potrà dire tantissimo, perché non è una squadra da sottovalutare, ma una Juventus che può andare lì con un po' di coraggio, che può andare lì per gestire quando ci saranno situazioni da gestire, ma non frazioni di gioco da gestire, perché poi rischi, e l'errore lo possiamo commettere tutti, lo abbiamo visto. E quindi io dico, e sono per, e l'accendo subito col nostro collega di Bianconera News, 4 partite, Amplein, 12 punti. Se sarà così, ritengo la Juventus, la nuova Juventus, quella costruita per iniziare bene, discretamente bene, col recupero di Di Maria e poi man mano di tutti gli altri giocatori, potrò dire che la Juventus ha dato risposte chiare, nitide sul campo. Speriamo che sia così. Matteo Barile, Bianconera News, ciao, ben ritrovato, ultimo appuntamento con te, poi vacanze, più o meno. Ti sentiamo malissimo, Matteo. Prima sentivamo bene durante le prove, adesso magari è una questione solo di connessione. Allora, Matteo, dicevamo, quest'ultimo appuntamento con la redazione di Bianconera News, che abbiamo imparato a conoscere, l'abbiamo fatto anche volutamente, aprivamo le prime pagine, i primi piani con voi, con i nostri colleghi delle varie redazioni di Bianconera News sparsi in tutta Italia. Vediamo se ti sentiamo bene adesso. Ti sentiamo molto male, peggio anche di prima. Allora mettiamo giù e ti richiamiamo col nostro Yves. Intanto io do uno sguardo alla prima pagina proprio di Bianconera News. Intanto mi sono arrivati dei dettagli sulla partita di questa sera. Anzi, comincerei perché le ho aperti per comodità le prime pagine dei quotidiani Tutto Sport e Corriere dello Sport. Paredes fatta e ora vera Juve. Chiaramente Paredes... Ho detto Paredes anche prima, mi sono sbagliato e poi mi si arrabbiano i tifosi che pronunciano bene i nomi. Paredes è fatta, eccola qui, apriamo la prima pagina che dovrebbe aprirsi velocemente. Infatti arriva il sì anche del Paris Saint-Germain, oggi le visite per il regista atteso a Torino con lo Spezia. Obbligo di vittoria ad Allegri, servono almeno 13 punti. Ecco, qui dice 13 punti nelle prossime 5 partite. La quinta partita sarebbe già quella di ottobre, ovvero il Bologna in casa. Diciamo che sì, aggiungendo anche il Bologna in casa, dovrebbero essere 15. Speriamo che siano 15, però intanto mi limito a prima della sosta, quindi fino al Monza. Voi cosa pensate? Abbiamo Barile? Proviamo? Matteo? E allora riproviamo ancora, io mi concentro sulle colonne del tutto mercato web. Inter si blocca Gosens col Bayer Leverkusen, stallo sulla formula, l'esterno ad ora rimane. Tanto per chiarire anche qui, non vado a cercare notizie per dimostrare delle tesi, ci mancherebbe. Vedete che il mercato per vendere Gosens... Per vendere... chi è che devono ancora vendere? Sì, Gosens, scusate. Ma c'è un interesse anche su Skriniar. Il mercato, di fronte ai soldi, non guarda in faccia a nessuno. E di fronte alle opportunità. Perché Acerbi non sono riusciti neanche a prenderlo. Bremer non sono riusciti a prenderlo. Quindi mi sembra che problemi ne abbia avuti anche l'Inter. Se poi andiamo in casa Milan, dove mi fanno sempre intuire... Poi l'anno scorso hanno vinto lo scudetto, ma mancava da un bel po', quindi anni e anni di errori prima di arrivare allo scudetto. Un anno prima Pioli era sul piede di partenza, quindi l'hanno tenuto perché c'era il cambio di proprietà e nessuno voleva pagare due allenatori, l'hanno tenuto e è arrivato anche lo scudetto, per dirvi che a volte tenendo un allenatore, anche con l'esperienza di Pioli, può servire. Ma non è che tutti quelli che comprano al Milan adesso sono dei giocatori straordinari, perché ne ho visti entrare alcuni ieri tra i 5 cambi del Milan, non ho visto neanche se hanno toccato il pallone e giocavano solo col Sassuolo, perché noi quando giochiamo col Sassuolo è lo Scansuolo, col Sassuolo dovevi vincere 8-0, non puoi subire così tanto, non puoi qua, non puoi là, non puoi rischiare. Poi il risultato ci fa sempre capire tante cose, o le partite che non vediamo ci nasconde tanti altre situazioni. Abbiamo ritrovato Barile. Matteo, speriamo di sentirti bene questa volta.
Sì, mi sentite?
Adesso Perfetto. Ti sentiamo bene. Allora, io vado su Bianconera News. Quali sono le ultime?
Allora, ripartiamo un po' dal primo piano, diciamo così, è uscito recentemente, quello dei convocati di Allegri.
Bravo che non li ho ancora dati. Ci sono novità?
Sì, ci sono novità. C'è una grande novità, c'è il ritorno di Angel Di Maria all'interno della rosa dei convocati che Allegri ha stilato per questa partita e diciamo così c'è ancora il perdurare dell'assenza di Leonardo Bonucci, che non viene rischiato in vista naturalmente di questa partita infrasettimanale contro lo Spezia. Per Di Maria dunque si tratta di un ritorno tra gli abili e gli arruolabili, diciamo così, dopo la splendida gara contro il Sassuolo. Ricordiamo che dopo quella gara lì Di Maria non è stato più impiegato da Massimiliano Allegri per un problema muscolare e oggi dunque tornerà a disposizione. Difficile però che possa naturalmente giocare dal primo minuto contro lo Spezia.
Ti do per certo che lo risparmierà eventualmente 12 minuti alla fine della partita, se servirà, se la partita se servirà, è sotto gestione.
Se servirà, e ci auguriamo naturalmente di no, perché vorrà dire che la Juventus eventualmente starà vincendo e starà controllando la partita in scioltezza. Di Maria esatto. Dunque partirà dalla panchina e dunque non farà parte del tridente che Allegri schiererà in campo per il 4-3-3, dove ci sono comunque delle novità, perché detto che Cuadrado e Vlahovic dovrebbero naturalmente agire nel ruolo di esterno destro e di punta nello scacchiere tattico, sulla sinistra si potrebbero presentare delle novità, o meglio, ci potrebbe essere una grande novità. Kostic potrebbe essere, diciamo così, piazzato in panchina, e al suo posto, attenzione, potrebbe esserci il cambio con Moise Kean, che dunque potrebbe essere rilanciato dal primo minuto. Questo è uno dei due cambi rispetto naturalmente al match contro la Roma. L'altro dovrebbe essere dunque localizzato al centro della difesa, dove Bremer non verrà affiancato da Rugani, ma potrebbe essere affiancato invece da Federico Gatti, che finalmente potrebbe dunque esordire dal primo minuto con la maglia della Juventus.
E allora, in uno dei prossimi editoriali che scriverò, attenzione, qui niente di grave, ci mancherebbe rispetto ai tempi passati, però qui c'è anche una condizione da ritrovare, non si vuole rischiare qualcosa prima dell'inizio della Champions dal punto di vista personale del giocatore, sto parlando di Leonardo Bonucci, e neanche da parte dell'allenatore, che quando un giocatore, e attenzione a quello che vi stiamo dicendo qui su Radio Bianconera, quando un giocatore dirà sento un po' tirare, l'allenatore si girerà dall'altra parte e lo cancellerà dalla lista dei convocati. Primo messaggio. Attenzione però, perché Radio Bianconera ve lo dice oggi, 31 agosto. Rapporto diplomatico tra Capitan Bonucci e Massimiliano Allegri. Di condivisione del progetto, di assoluta volontà collaborare, ma attenzione che è un rapporto diplomatico, cioè ci sono anche vedute diverse tra i due su alcune situazioni, quindi attenzione, perché la situazione deve assolutamente restare sotto controllo, e ve lo dico con estrema sincerità e certezza, non è successo nulla tra i due, ma ricordate che qualcosa era successo? Ecco, tenete da una parte, sulla vostra destra, alla destra del vostro tavolo, la situazione che è successa, e alla sinistra la situazione, no? Ideale. Siamo in mezzo, cioè bisogna crescere e collaborare di più e comprendere che Allegri e Bonucci e viceversa devono trovare la piena sintonia per aiutare entrambi, ognuno dal proprio ruolo, uno il capitano, uno l'allenatore, insieme la condivisione del progetto per trasferirlo nel migliore dei modi anche al resto della squadra. Il messaggio è chiaro, Matteo? Attenzione, sì, perché bisogna lavorare anche su questo concetto, che non vorrà dire se gioca bene è successo niente, se gioca male assolutamente, è un giocatore come tutti gli altri, ma è anche quello con più esperienza, forse l'ultimo rimasto della vecchia guardia, e quindi da lui, anche fuori dallo spogliatoio, Allegri si aspetta molto. Matteo?
Assolutamente sì, questo diciamo così, l'indiscrezione di un rapporto diplomatico, come dire, non sorprende più di tanto, anche perché comunque sappiamo che tra i due non c'è questo grandissimo feeling, penso un attimino...
Professionale, si limita al professionale.
Esatto, si limita alla professionalità. Io penso per esempio un po' a quello che successe 5 anni fa prima della trasferta di Oporto, quando Allegri decise di mandare in tribuna Bonucci dopo i fatti di Juventus-Palermo a fine partita. Insomma, il rapporto tra i due non è, come dire, quello di due grandi amici, ecco, ma è un rapporto naturalmente professionale, cioè non è detto che naturalmente debba essere per forza
qualcosa di più. Esatto, l'hai chiarito, esatto. Hai sottolineato anche tu gli aspetti, bene riprendere così anche sulle colonne di Bianconera News il concetto, in maniera da far capire che Radio Bianconera, bianconeranews.it, è sempre sul pezzo per il bene della squadra, ma è bene anche fare i giornalisti, e quindi queste sono le situazioni. Il giocatore non verrà rischiato, quindi, per tanti motivi fisici. Lui, esatto, come tanti altri quest'anno, se non daranno la totale disponibilità a giocare, quando stanno bene, ovviamente, quando i medici danno l'ok, l'allenatore si gira e depenna il nome di Paolino, Bonucci, Ken o chiunque altro, con come un semplice rapporto professionale. Detto questo, torniamo a noi. Mi riassumi la probabile formazione? Così approfittiamo della tua presenza.
Certo, certo. La probabile formazione della Juventus dovrebbe prevedere un 4-3-3 con Szczęsny confermato tra i pali. La difesa 4 dovrebbe dunque vedere ancora la conferma sugli esterni di Danilo e di Alessandro. Centralmente dunque abbiamo detto che Gatti è in vantaggio su Rugani per affiancare Bonucci. A centrocampo praticamente dovrebbe essere riproposto il centrocampo, ecco, o meglio la linea mediana che è stata schierata contro la Roma, eccezione fatta per Rabiot, che dovrebbe essere sostituito da McKennie, quindi c'è ancora la riproposizione di Miretti nel ruolo, diciamo così, di mezzala, ecco, sul versante centrosinistra, con Locatelli che occuperà naturalmente il ruolo di centrale di centrocampo, mentre in avanti il trio sarà composto da Cuadrado, Ken in vantaggio su Kostic e Vlahović, che naturalmente costituirà, o meglio andrà a finalizzare la manovra bianconera. Questi dovrebbero essere gli 11 titolari.
E visto quello che ha detto Allegri, con lo Spezia in campo i migliori, migliori vuol dire quelli che stanno bene e quelli che stanno meglio rispetto agli altri, quindi attenzione, questo è un passaggio molto importante tra le dichiarazioni fatte ieri. Faccio anche a te questa domanda, perché siamo quasi in chiusura. Spezia, Salernitana in casa, Fiorentina e Monza fuori fino alla pausa per gli impegni della nazionale. Quanti punti ti aspetti dalla Juventus, visto anche il grado di difficoltà di queste partite, diverse l'una con l'altra?
Risposta secca, mi aspetto almeno 10 punti. Io credo che a Firenze la Juventus potrebbe incontrare delle difficoltà, e un punto al Franchi.
Quindi tre potrebbe... vittorie e un pareggio ti aspetti?
Esattamente.
Dal tuo ragionamento.
Esattamente. Tre vittorie e un pareggio, e non dimentichi. Sì, secondo me 12 ovviamente sarebbe il massimo.
Ho chiesto l'amplay, ma perché sono direttore, non mi costa niente. No, perché ci credo e perché voglio capire le risposte che arriveranno dalla squadra. Ma è chiaro il tuo ragionamento. Senti Matteo, ne approfitto intanto per ringraziarti. Matteo Barile, lo leggerete, continuate a leggerlo, a scoprirlo, a conoscerlo attraverso le colonne di bianconeranews.it. Naturalmente non chiudiamo qui, sì, lo facciamo formalmente perché chiude domani il mercato, quindi non avremo altri mercoledì a disposizione, varieremo i nostri ospiti, ma diciamo così, quando servirà l'approfondimento entreremo a gamba tesa nella redazione di Bianconera News e troveremo tra i tanti anche Matteo Barile e chissà qualche altra novità che lo potrebbe riguardare. Siamo una radio così, bella, giovane, alta e bionda, visto che tutti pensano di esserlo, lo siamo anche noi, va bene? Sto scherzando ovviamente. Ok, buon lavoro, mi raccomando, teniamo duro perché da casa sono esigenti e noi e voi del sito siamo la radio e il sito di riferimento dei veri tifosi bianconeri, quelli che non vogliono fare prima chiacchiere bla bla bla, ma naturalmente soprattutto informare e dare opinione credibile senza fare dei copia e incolla come fanno tanti, 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 e non parlo di colleghi, parlo in generale di chi si sente tifoso, di chi si sente allenatore, di chi si sente davanti a tutti. Attenzione che c'è uno sgabello sempre pronto per tutti. Grazie Matteo, è stato un piacere in questa estate calda, neanche troppo a dire il vero negli ultimi giorni, ascoltarti tutti i mercoledì, ma attenzione che il telefono deve essere sempre libero quando chiama il direttore, va bene? non è una minaccia, non è una priorità, è un invito. Buon lavoro, allora seguite Matteo Barile, seguite bianconeranews.it. Termina così il nostro primo blocco di quest'oggi. Ricordiamo stasera 20:45 la partita, ci collegheremo, cioè andremo avanti fino a notte tardi, ma ci sarà anche la Borletto su Bianconera TV, attenzione, dalle 22 alle 23 Bianconera TV. Bene, 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 tante novità, tanti contenuti speciali, anche quelli di Radio Bianconera. A dopo.
Cose di calcio.
Ben ritrovati allora a Cose di Calcio. Abbiamo dato un po', abbiamo frullato un po' tante notizie, un po' tante curiosità, non ancora dei numeri, ne sto trovando sempre di nuovi perché sono appassionato, anche perché bisogna fare sempre molte riflessioni, non quelle inutili secondo me, poi se ne leggono tante e sono sempre molto interessanti. Lo Spezia, che affrontiamo questa sera, è la squadra che ha effettuato meno conclusioni, 18, e quella che ne ha subite di più, 58. Peggio solo della Cremonese, che ne ha subite 69 nel corso delle prime tre giornate della Serie A. Quindi la squadra che ha effettuato meno conclusioni, ok? Ma ha segnato quanto noi, 4 gol. Altre partite o comunque vedete voi la sintesi di questa riflessione. 6 delle 7 reti realizzate, 4 noi e 4 loro, cioè in totale sarebbero 8, ma comunque 6 delle 7 reti realizzate in questo campionato complessivamente, perché me ne danno 7? A me risultano 8, 4 gol fatti, potrei sbagliarmi. Comunque 6 delle 7 reti realizzate in questo campionato complessivamente da Juventus e Spezia sono state messe a segno nel corso dei primi tempi. Quindi la partita con lo Spezia bisogna andarla a fare nel primo tempo. Bisogna essere aggressivi, chiediamo noi di essere aggressivi, ma attenzione Gotti, che ieri non ha parlato in conferenza, un po' scaramanticamente, un po' perché le cose si aspetta dei rinforzi e quindi ha evitato di parlare, secondo me, definendo comunque come categoria di trasferta queste con la Juventus ed altre trasferte impossibili o ingiocabili, ecco, ha utilizzato tra l'altro solo 18 giocatori, tanto per dirvi che quella che ne ha utilizzati meno nel corso di queste prime tre giornate. 11 sono i titolari e poi ruotando qualcosa sono entrati in campo altri 7 giocatori. Non ne ha tanti a disposizione, si sono fermati anche Verde e Maldini, su cui puntava molto l'allenatore. Però attenzione, 4 punti, adesso vado a rivedere solo i gol, non vorrei che fossero 3 i gol realizzati o al massimo 4. Però attenzione, Juve e Spezia, di questi gol ne hanno fatte complessivamente 6 sulle 7 realizzate messe a segno nel corso dei primi tempi. Poi vicini noi come Juventus al 350esimo marcatore differente in Serie A, cioè se stasera segnasse un giocatore che non ha mai segnato nella Juventus ancora, siamo a 349, toccheremo quota 350. 2 delle 4 reti della Juventus, noi abbiamo realizzato 4 reti e subita una, quella contro la Roma su colpo di testa conseguente un calcio d'angolo, sono state realizzate su palla inattiva, il 50%. Solo la Roma col 67% ha una percentuale più alta di gol in questa situazione di gioco. Poi di Dusan Vlahovic, 22 anni e 215 giorni il giorno della gara, diventerebbe il secondo più giovane giocatore della Juventus a segno in 4 gare casalinghe di fila in Serie A, nell'era dei 3 punti a vittoria, dopo Paolo Dybala, 22 anni e 70 giorni nel gennaio del 2016. Attenzione, di Dusan Vlahovic avevamo detto, ha segnato 3 gol finora in questo torneo, l'unico giocatore della Juventus che ha fatto meglio dopo le prime 4 gare in una stagione di Serie A dall'inizio dello scorso decennio è stato Paolo Dybala, 8 nel 2017-2018. C'è una curiosità su Adrien Rabiot, che stasera sarà titolare. È andato a segno nella sua prima sfida contro lo Spezia in Serie A, il 1 novembre 2020 al Manuzzi, in quella che è l'unica tra le sue 5 marcature nella competizione arrivata da subentrato, quindi in quella situazione, in quello che era la situazione da subentrato, partiva dalla panchina. Ma adesso ci spostiamo sulle colonne di Tutto Juve, perché andiamo a ascoltare la voce di un ex, di un doppio ex tra l'altro, Michele Serena, intervistato anche per noi da Mirko Di Natale. Questa una parte dell'intervista che potrete ritrovare invece integrale su tuttojuve.com.
Per Cose di Calcio, l'intervista al doppio ex di Juventus Spezia, Michele Serena.
Quindi che partita sarà sostanzialmente secondo te? Una partita in partita di turnover da entrambe le squadre, quindi secondo te?
Secondo me è ovvio che la Juve possa essere favorita, però conoscendo anche Luca, allenatore dello Spezia, e sono convinto che vada lì a giocarsi la partita con le qualità che ha, con le chance che ha, perché io non credo che non ci sia nulla da perdere nelle gare, ci sono sempre 3 punti in palio, quindi se c'è la possibilità di poter portare a casa qualcosa bisogna cercare di fare tutto quello che è necessario per portare a casa un risultato positivo, e sono convinto che lo Spezia farà questo.
Ma il Miretti visto contro la Roma, mister, cioè potrebbe essere quel giovane, quel giocatore da comunque tenere in pianta stabile in prima squadra, ma soprattutto fargli fare la maggior parte delle partite da titolare, tu che ne pensi?
No, io penso che se uno fa parte di un gruppo Juventus in pianta stabile, come dici te, ha la possibilità di giocarle tutte, quindi che parte dall'inizio, che subentri, fa parte della rosa. Io penso che Miletti possa essere l'unico che rimanga poi dei giovani. Mi riferisco magari a Fagioli, a Rovella, che ho sentito che possono avere mercato e possono uscire. Perché è un ragazzo valido, intraprendente, giovane, bravo, che all'occorrenza può essere utile alla causa, visto che si è dato, insomma, che diamo tutti un altro scontato che hanno preso, prenderanno Parelli, no? Per cui è inutile ingolfare un reparto quando poi insomma, le possibilità di giocare di scena in campo sono poche, meglio farli maturare da altre parti, però penso che Miretti sia quello che possa rimanere, come dicevi te giustamente, in campo stabile nella rosa della Juventus.
Un po' sottovalutato, no, a livello di colpo, forse la platea si aspettava Depay, no? Sai che Miretti comunque è stato per qualche giorno il piano B della Juventus, visto che il piano A doveva essere Memphis Depay.
Vabbè, io non lo considero un piano B Milik, perché reputo che abbia delle caratteristiche ben precise e che possa essere veramente utile alla causa della Juventus.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
Ed è proprio così, quindi ringraziamo Mirko Di Natale naturalmente per queste interviste che ci riportano anche a ricordare giocatori che hanno vestito la nostra maglia. Szczęsny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alessandro, Gatti, Rugani, questo è il reparto difensivo. In attacco Vlahovic, Milik, Ken, e poi vi continuerò a leggere tutti i convocati. Però intanto abbiamo intuito quelli che sono a disposizione, c'è anche Di Maria come dicevamo, ma la notizia è che per Paredes è fatta. Lo avevamo anche ripetuto, eravamo consapevoli che ci fossero delle difficoltà. Visite mediche ufficiali a Parigi quest'oggi, il giocatore potrebbe arrivare già questa sera, non per essere allo stadio, mi dicono, o al massimo, cioè per essere a disposizione, alloggerà al J Hotel, essere a disposizione domani mattina per ulteriori controlli da parte della Juventus. Domani naturalmente ci concentreremo sull'esito della partita e anche su questo arrivo molto gradito da parte di Allegri. Adesso ragazzi, non gli alibi, hai anche il play, speriamo che arrivi in condizioni accettabili, non deve forzare. La Juventus con tutti i giocatori a disposizione è una signora squadra, naturalmente tanti cambi non portano, cioè hanno bisogno anche di tempo per adattarsi chiaramente alla nuova situazione, alle nuove logiche di spogliatoio e non solo. Stiamo vedendo intanto Rovella che ha effettuato le visite mediche a Monza, quindi Rovella che va al Monza in prestito secco, ma noi ce l'abbiamo in prestito praticamente tutte le settimane, tutte le volte che ce l'abbiamo, che gioca la Juventus, e tante volte sta giocando in settimana, allora noi lo disturbiamo nel giorno della partita. Gianluca Boserman, il nostro numerologo, il nostro esperto, Sisal. Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti, è sempre un piacere, lo sai, ovviamente. Ma... io sono in prestito secco. Con obbligo di riscatto.
No, mi dicono, aspetta, ci arriva una rettifica dalla nostra redazione, in prestito prosecco.
Prosecco, va benissimo, ci sta sempre bene.
Ci sta
magari
sempre bene
perché... due fragole ci stanno benissimo.
Esatto, prestito prosecco nel senso che tu ci racconterai, mentre qualcuno da casa potrà sosteggiare a quest'ora, sempre le 13.40, praticamente fisso, il giorno di partita, durante la settimana, la coppa, gli anticipi, eccetera, e da adesso
quello
in poi...
quello che volete.
È tutto, oppure il giorno prima se giocheremo nel weekend, cioè il giorno prima, il venerdì, se giocheremo nel weekend, sabato o domenica. Senti, mi dici un dato, una curiosità delle partite che si sono giocate ieri, cosa è successo al di là del risultato, che indicazioni ci danno in più?
Le indicazioni danno che l'Inter si è ripresa subito dopo la batosta rimediata allo Stadio Olimpico contro la Lazio. E evidentemente Inzaghi inizia a soffrire non solo la sua ex squadra, ma anche le tattiche di Sarri, che voi peraltro a Torino si conoscono molto bene. Detto questo, Milan frena nuovamente il Milan, un altro pareggio dei campioni d'Italia, peraltro ieri salvati ancora una volta da Super Maignan. E poi c'è la Roma di Mourinho, che trova i primi gol di Paolo Dybala e continua a essere micidiale la formazione giallorossa sui calci d'angolo, l'ennesimo gol che è arrivato da corner, e quindi sono queste le indicazioni. La Juventus oggi ovviamente è chiamata a rispondere alle altre grandi del campionato, oggi lo ricordiamo gioca anche il Napoli con il Lecce, in attesa delle prossime partite del weekend, dove ci saranno altre sfide molto molto interessanti.
Ecco, intanto mi dai modo di rettificare un dato, una curiosità che avevo riportato male, non ricordando l'esatto numero di gol realizzati dallo Spezia. Ricordo 4 punti per lo Spezia, uno in meno rispetto alla Juventus dopo 3 partite. Stasera lo scontro diretto tra le due a Torino, 20:45, noi ci saremo con colpo di tacco. 3 gol fatti e non 4, come ho detto, 4 erano i punti, e quindi chiedo scusa ovviamente. Quindi la somma dei gol è 7, 4 per la Juve, 3 per lo Spezia, e abbiamo già detto una curiosità legata a questo dato. Senti,
però c'è un altro dato,
sì,
per lo
quale?
Spezia,
quale?
Che non farà felici i tifosi liguri, ma lo saranno assolutamente quelli bianconeri di marca juventina.
Dimmi, cosa
perché
mi stai dimenticando?
Perché da quando è tornato in Serie A... sì? Lo Spezia non solo ha sempre perso contro la Juve, quindi nelle ultime 2 stagioni, ma lo Stadium non ha mai segnato, e quindi secondo noi al 52% non ci riuscirà neanche questa
sera. 52 però vuol dire che si avvicina verso la possibilità, sì, di farlo.
Quindi... bisogna vedere chi vede il bicchiere di prosecco mezzo pieno o mezzo vuoto.
Dipende, se lo portano buono mi sa che è mezzo vuoto già. Però è interessante, ricordo l'ultima sconfitta, però non in Serie A, proprio in Serie B, quando ormai le cose erano state
già definite,
esatto. Grazie Gianluca Boserman. Senti, ma io ho analizzato
Juventus,
anche
ovviamente, Antonio, partiamo però dalla base, ovviamente, ossia Juventus ampiamente favorita al 75%,
ecco
questo contro
è
il 9 contro il 9 del Blitz dello Spezia, e il restante 16% per il pareggio.
Ecco, mi incuriosisce questa alta possibilità di vittoria della Juventus, sai perché? Perché comunque ho visto chi è ancora ferma al palo, Cremonese e Monza, non dico dal filo da torcere ieri, non ho visto la partita del Monza ancora, però quelle prima sì. Mm-hmm. Cioè sono squadre che esprimono un buon gioco, quindi sono lì, poi magari non concretizzano, ma bisogna sempre stare molto attenti, perché...
Dimmi Antonio.
Passare svantaggio... ti fa saltare un po' il banco a volte. Adesso non me la vorrei lanciare.
È vero, sono assolutamente d'accordo con te. Soprattutto si sta vedendo un'inversione di tendenza,
esatto,
possiamo dire, negli ultimi 2 anni, in cui le cosiddette piccole o le neopromosse venivano a mettere l'autobus di fronte al proprio portiere. Si è capito, ovviamente, che poi rischi, facendo, utilizzando questa tattica, rischi
proprio
prima
quello,
o poi, vista,
proprio quello,
vista la forza delle, della compagine che si ha di fronte, di prendere il gol. E a quel punto molto meglio giocarsela, molto meglio giocarsela. È chiaro che poi i valori, se magari non si riesce di squadra, se magari ieri ad esempio vi posso dire la partita di Roma-Monza, dove a un certo punto non si riusciva di squadra, ci stanno poi ovviamente i colpi dei campioni. Ieri è stato Dybala, può essere per la Juventus Di Maria, per il Napoli Osimhen, fate voi. Però è chiaro che molto c'è più una tendenza a venirsela a giocare, come dicevi te giustamente Antonio, che non a provare a strappare uno 0-0, che molto spesso poi è una tattica che non paga.
Certo, certo. Aggiungo il nome dei convocati a centrocampo: Locatelli, McKenny, Quadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Zaccaria e Fagioli. E chiudo con gli attaccanti: Di Maria, Sulece, Ken, Milik e Vlahovic. Senti, cosa mi puoi dire, così, legato ai numeri, il discorso che si faceva sui gol? Sono squadre che segnano nel primo tempo, Juventus e Spezia.
È vero, però secondo noi questo ci potrebbe essere un'inversione di tendenza questa sera, nel senso che secondo noi al 45% la frazione dove si segneranno più gol sarà proprio la seconda, poi al 31% ovviamente il primo tempo. Però potrebbe essere una partita, mi viene in mente Di Maria magari che parte dalla panchina,
sì,
perché probabilmente Allegri non lo rischierà. Potrebbe essere quel giocatore in grado nel secondo tempo di dare quei due o tre strappi che sono nelle corde
no,
del
fenomeno.
No,
ti prego, non parlare di strappi con Di Maria.
Beh, per favore. Però diciamo...
In questa stagione un po' per tutti, allora. in tutti i club.
Quelle due o tre giocate che Bravo. Sono assolutamente nelle corde del fenomeno argentino, che potrebbero portare la Juventus nel secondo tempo a realizzare più reti.
Esatto, Juventus che concretizza tiri nello specchio della porta e quindi...
Assolutamente sì, secondo noi questa sera la Juventus, non dico che sarà un tiro al bersaglio, però ci si potrebbero divertire molto i tifosi allo stadio, perché secondo noi la Juventus al 49% farà più di 17 tiri nello specchio della porta, che sono tantissimi come potete ben immaginare. Però proprio alla luce di quello che dicevamo all'inizio Antonio e alla luce di quello che sta dicendo il campionato, la Juventus non si può permettere un ulteriore pareggio. La Juventus oggi assolutamente deve prendere i tre punti, ne ha le possibilità, ne ha le capacità. Secondo noi la Juventus oggi darà anche dimostrazione di gioco, che è quello che poi a volte è stato criticato Max Allegri, si dice poco gioco, poche azioni, poco rifornito Dusan Vlahovic. Però lo abbiamo visto qualche giorno fa, a Dusan Vlahovic bastano 1 minuto e 50 secondi anche da una palla da fermo per poterla mettere alle spalle del portiere, vista la classe cristallina del numero 9 della Juventus.
Anche solo una palla, se la butti dentro,
sì.
Nel calcio.
È quello che fanno i grandi fenomeni, lo sappiamo, no Antonio? Magari ti dicono, ah no, non tocchi una palla, ne basta una per cambiare l'esito di una partita.
Anche perché su quel dato che mi hai detto, ovvero potrebbe calciare nello specchio della porta 17 volte, la regola, sì, pratica di noi telecronisti, radiocronisti, sai, certo, qual è? Che 18 tiri, ogni 3 tiri dovrebbe una squadra, per risultare
dovrebbe
efficace, far gol. Quindi finirebbe con 6 gol fatti. All'inizio non tutti, no, sono azioni pericolose. Il 50% vuol dire almeno realizzare 3 reti. Tu pensi che, sì, ci siano marcatori adatti per realizzare 3 reti e vincere una partita, non dico agevolmente, ma con un divario che potrebbe lasciare tranquilli i tifosi nel finire di partita?
Uno l'abbiamo già nominato, ovviamente, del principale indiziato a finire nuovamente nel tabellino dei marcatori. Poi mi sembra che si sia presentato benissimo allo stadium, 2 partite, 3 gol, Dusan Vlahovic, insomma, quale miglior biglietto da visita? Secondo noi al 49% segnerà anche questa sera. Diamo però un 36% anche la prima rete in bianco-nero di Arkadiusz Milik, che comunque sembra già essersi integrato negli schemi di mister Allegri. Dalla parte opposta bisognerà fare molta attenzione a Nzola, che dopo aver avuto alcuni problemi nella passata stagione con Thiago Motta, a un certo punto non si trova più con la società. Gotti quest'anno ha affermato proprio nel pre-partita della gara con la Juventus che il ragazzo ha cambiato totalmente atteggiamento, il ragazzo è concentrato e si vede. Nzola è una delle armi in più dello Spezia di quando si è salvato, di quando è venuto in Serie A, e al 18% secondo noi è il pericolo maggiore per la porta di Szczęsny.
Ecco, uomo assist?
Beh, Filip Kostić, lo aspettano tutti, ovviamente.
Anche potrebbe se dovesse partire
anche
dalla panchina, cioè l'algoritmo non tiene conto di questi aspetti perché non vengono fatti, però chiaramente mette in luce, secondo me, e queste sono le riflessioni che ci fa piacere annotare, certo. Oltretutto, poi entra e mi fa il 30% del tempo per cui viene impiegato di assist, diventerebbe una pedina importante, ma anche da tenere in chiave fiorentina e chiave Champions. Mette in luce le sue caratteristiche, forse un po' limitato. Beh, sì. Contro la Roma, ma si è dimostrato attento anche in fase di copertura, che è una dote che piace molto a mister Allegri.
Io credo che io non sono d'accordo su chi ha criticato Kostić al termine della partita, forse ho visto un'altra gara. Secondo me ha fatto una partita molto diligente, forse dai giocatori come lui. Visto il suo estro, visti i piedi e la tecnica di cui dispone, forse ci si aspetta un qualcosina di più. Secondo me ha disputato, come dicevi giustamente te, una partita peraltro molto corretta da un punto di vista tattico, molto diligente. Secondo noi può essere dall'altra parte, quando rientrerà a pieno regime anche Di Maria, potrebbero essere due armi veramente micidiali e ottime per fornire di palloni, ovviamente Dusan Vlahovic, che è quello che poi si aspetta il numero 9 della Juventus. Ora è arrivato anche Paredes, ti sentivo in preascolto, è arrivato anche il regista tanto agognato dalla Juventus, un regista che secondo me conosce molto bene, che conosce molto bene il campionato italiano. Potrebbe essere la pedina in più per la Juventus, poi molto amico, lo sapete voi, anche di voi, Di Maria, che ha facilitato secondo me anche questa trattativa.
Questa curiosità che ti chiedo va oltre, ma sì. So che le sai tutte tu, vivendo a Roma praticamente. Perché andò via da Roma?
Perché c'era una proprietà che è molto diversa da quella di adesso, è brutto fare paragoni, però era una proprietà che prendeva i giocatori, i giovani, e poi nel momento in cui arrivava una mega offerta venivano dati via per coprire dei buchi di bilancio. Diceva all'epoca. Il caso più eclatante da questo punto di vista probabilmente è Marquinhos, anche lui al PSG, preso a €1,8 milioni, sì. E dopo soli 6 mesi rinvenduto a qualcosa come 30.
Eh beh, sai che non è cambiato nulla? Intanto ne approfitto per salutarti e ci risentiremo. Grazie, quindi venerdì 13:40, perché sto leggendo una notizia su bianconeranews.it: De Laurentiis vuole 120 milioni per Osimhen, Ronaldo gratis e Mendes a tempo solo fino a domani. Come vedi, di fronte ai soldi,
di fronte ai soldi non cambia nulla.
Non cambia niente. Società, Napoli, Roma, Juventus, Milan, Inter.
No, assolutamente.
Vediamo quello che sta capitando anche lì. Prego.
Chiudo qui il collegamento. Che secondo me qualsiasi giocatore, come dici te, qualsiasi società, qualsiasi giocatore da un certo prezzo in su va venduto, per come la vedo io, e questo è quello che dice, non come la vedo io, forse è quello che dice il calcio moderno. Noi forse siamo ancora per un calcio un po'
sì,
più...
Sì, abbiamo ancora la bandiera stirata nel comodino, sì, dopo l'ultima partita vista magari allo stadio. Va bene, Boserman, che cognome importante. Boserman ce l'abbiamo noi e lo ritroveremo per tutte le curiosità. Il nostro esperto Sisal, venerdì alle 13:40, questa volta alzeremo il livello, il tiro, magari anche le curiosità, perché la storia ci riporta tanti Fiorentina-Juventus che si giocherà poi sabato. Grazie Gianluca Boserman.
Grazie a voi, a venerdì.
A venerdì, a venerdì. Buon pomeriggio. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa prima ora. Spazio a voi nelle prossime. Attenzione che arrivano i consigli di mercato. Diciamo anche così. Le conclusioni di mercato e poi domande, curiosità, anche piccanti con Luciano Moggi.
Cose di calcio.
E allora, vi hanno appena ricordato lo spot, ci ha appena ricordato il nostro numero WhatsApp 340-5425-324. Ci sono diversi messaggi vocali. Vi chiedo in questa seconda ora spazio a voi, Spezia Salernitana in casa, Fiorentina Monza fuori. Poi la pausa per le nazionali, quattro partite. L'Amplein ci sta o è esagerato o vi sto illudendo? Il grado di difficoltà della trasferta di Firenze la conosciamo molto bene, arriverà sabato alle 15. Io penso che 10 punti siano il minimo, cioè 3 vittorie, 2 in casa, 1 fuori in casa del Monza, e prima della pausa, e perché no, anche una vittoria di sostanza contro la Fiorentina in campionato. Amplein possibile. Ascoltiamo prima qualche vocale e poi tanti messaggi, alcuni che mi riportano anche ad altre trasmissioni, poco mi interessa.
Buongiorno direttore, sono lo zio Daff e Federico saluta tutti i sostenitori della Juventus. Ora, io non ho mandato un messaggio per dare consigli, per lamentarmi cosa ha fatto Allegri, cosa ha fatto Agnelli. Io mando un messaggio, un monito ai naviganti Juventus.
Vai.
E dico no, perché il calcio è fatto anche di scaramanzia. Ora mi chiedo, specialmente agli antidibaliani, che motivo avete di andare nei siti della Roma e a criticare quello che ha fatto Dybala con la Juventus? Io
non li
sinceramente
capisco,
certo. Ne sono grato quello che ha fatto Dybala con la Juventus. Ha fatto parte della storia della Juventus. Le estate si sono divise.
Indifferenza.
È sempre dietro la Juventus, naturalmente. Ma detto ciò, la scaramanzia è sempre dietro l'angolo, perché se uno sottovaluta i due gol che ha fatto col Monza Dybala, dicendo ah, li fa sempre così con le piccole, poi va a finire che noi andiamo a incontrare in Monza, magari una giornata storta, magari quattro pali di più, magari un portiere che paga, che para anche le mosche, e poi ci portiamo a casa uno 0-0 sciacquo,
magari un pallone inaspettato.
Quindi, come si dice, meglio delle volte tacere per evitare certi scivoloni.
Guarda, intanto ti saluto dal tuo camion, tutti gli amici camionisti, tanti ci seguono, qualcuno l'ho anche conosciuto personalmente. Io non sono scaramantico, quindi anche, diversamente da qualcuno che dice lo Spezia non ha mai vinto lo stadio, ahia, allora stasera, puntini, puntini, puntini. No, i numeri vanno dati e poi smontati anche, quindi proseguiamo su questa falsa riga. Su Dybala, non dico indifferenza, dico... ho visto i gol, bravo, bene, bis, fin quando non tocca la Juventus, affrontarla naturalmente, ma non... l'ho già dimenticato, cioè è un giocatore avversario, posso fischiarlo se giocherà male, troppi applausi neanche, definiamola indifferenza sportiva, punto e basta. Prima non volevo dire, non mi interessa il messaggio che ci ha scritto Carlo da Carpi, lo dico direttamente all'amico Carlo, al signor Carlo, al ragazzo Carlo, non lo so, però marocchino, ha detto delle cose che non mi sono piaciute, Iacobelli in Rai, Iacobelli su Sport Italia, ognuno risponde di quello che dice. Noi, quando intervengono da noi, gestiamo insieme dei ragionamenti, non facciamo domande accomodanti, e quindi sarete sempre voi proprietari del vostro telecomando. Ciao Antonio, ad oggi Allegri, l'Allegri chirurgo ha la parte, ha le parti anatomiche per vincere la Champions. Il fegato di Bremer, il cervello di Paredes, il cuore di Di Maria e l'anima giovane di Miretti. Un po' ironico, ma credo che la Juve ora vince, cioè sta vedendo una Juventus crescere bene. Dicono che i tempi di recupero per Pogba si allungano, se ne parla a ottobre. Antonio da Napoli. Allora, dalla prossima settimana inizia a correre. Quindi dopo Firenze, prima di Parigi. Quindi in Champions non lo vediamo. Iniziare a correre vuol dire fare almeno 2 settimane così. Vuol dire arrivare almeno alla sosta. Durante la sosta il controllo. E quindi capiremo poi dopo. Volete che mi sbilanci? Lui non è sicuro né di andare al Mondiale. Altrettanto il suo allenatore. Dipenderà dallo stato e dalle risposte del ginocchio. dopo questi allenamenti ci sarà un consulto e attenzione, non è ancora scongiurato del tutto l'intervento, perché se non sta bene e sta male, Deschamps lo lascia a casa. Lasciando a casa ti vai a buttare sotto i ferri subito per intervenire, perché vuol dire che la terapia conservativa non ha funzionato al top, ma non per incapacità dello staff medico bianconero, per lo stato di integrità e di rischio del ginocchio alle ricadute. Salve direttore, una domanda: tutti questi giocatori venduti a decine e decine di milioni nel Regno Unito, ma noi della Juve in Sud America ci arriviamo bene? Stefano da Roma, dipende dall'intelaiatura dei tuoi uomini di fiducia qua e là nel mondo. Bastano due gol al Monzo e il popolo è già gasato. Forse per questo a Roma non vincono mai. Anche perché sì, possono essere questi i limiti nelle piazze dove naturalmente basta davvero poco per esaltarsi. Diciamo che da altre parti, Juve compresa, basta veramente poco invece per trovare la critica facile. Lo vedo anche con gli interisti. Partecipo in queste trasmissioni per tenermi allenato sulle televisioni come opinionista. Non è che si vuole più male alla propria squadra e si apprezzi di più le altre, assolutamente, però effettivamente sotto gli occhi, se l'Inter vince 2-0, sta vincendo 2-0, io ho sentito tante critiche da parte degli interisti, che mi sembrava quando i juventini si lamentano della Juventus e non c'era né bellissimo gioco, né i migliori giocavano bene, né Dzeko stava giocando bene, Lautaro era fuori, il portiere poteva prendere l'ultimo gol, ma sul 3-1 se non lo vanno a marcare il tiro della domenica lo fa chiunque, anche io se giocassi in Serie A. Vocale.
Direttore Mario da Rocca San Felice, ciao a tutti gli amici di Radio Bianconera. Ma io vorrei sottolineare un aspetto che molti hanno criticato Allegri per gli infortuni, ma allora, Lukaku, l'Inter ce l'ha un mesetto fuori, Smalling ieri, Berardi, Florenzi, adesso non me ne vengono Berardi. Altri, però comunque ci sono degli infortuni muscolari, è inutile prendersela sempre e solo con i nostri medici, con i nostri tesserati. Con i nostri,
diciamo, allenatori. Che l'abbiamo un po' capito, sono diminuiti quei messaggi.
Per quanto riguarda stasera, vincere assolutamente, fino alla fine.
Fino alla fine. Il tema di oggi è fino alla fine, ma anche fino alla pausa. Quanti punti? 4 partite. Spezia, Salernitana in casa, Fiorentina e Monza fuori. Un altro vocale.
Ciao Antonio. Antonio da Napoli, innanzitutto complimenti per la trasmissione, sei bravissimo e ti seguo ogni giorno, sei di bella compagnia. Comunque la Juve quest'anno secondo me vince non solo lo scudetto, anche la Champions, e il combattimento sarà specialmente in campionato, tutti quanti pensano Milan, Inter, Napoli, ma sarà un testa a testa Juve-Roma. Che ne pensi?
Sulla Roma non mi convince la Roma, non mi convince ancora la Roma, credetemi, non mi convince ancora. Per diversi motivi, è abbastanza prevedibile, giocatori interessanti, molto interessanti, ma ti posso dire che non credo nella Roma per i primi due posti. Per la Juventus, al gran completo, penso che possa diventare la protagonista assoluta di questo campionato, dipenderà quello che riuscirà a fare nei momenti di difficoltà, tipo questo, dove non li hai ancora. Non hai Di Maria stasera, non hai Bonucci stasera, non hai Paredes stasera, non hai Chiesa stasera, e quindi sono tanti. I sostituti devono ancora maturare, quindi non critico. So che gli infortuni, ne entrerà uno, ne uscirà un altro, bene o male, da noi e dalle altre parti, dipenderà quanti punti riusciremo a non perdere in questo periodo. Ciao direttore, su Artur volevo dire come la penso. Io non so veramente come stanno le cose, ma veramente fuori dal progetto, sì, completamente fuori. Abbiamo una stagione lunga, cioè Piazza è tornato, non sapevamo neanche dove si allenasse, riesce a darlo all'Empoli, perché così guadagna due spiccioli di più rispetto a dove vorrebbe tornare, e sa forse di non essere neanche più il Piazza che in Italia ci aspettavamo. Abbiamo una stagione lunga e tante competizioni da disputare, il suo supporto ci sarà molto utile. Sai che non sono d'accordo con te su questo, anche perché se hai Miretti io faccio giocare Miretti, se hai Zaccaria, McKennie, se rimangono tutti questi con Locatelli, cioè devi cercare poi di collaudarli al meglio e poi aspetti a braccia larghe anche Pogba. Artur non ha i tempi del calcio italiano, secondo me. Un grande saluto al mega direttore Moggi, non è ancora con noi, lo avremo nell'ultimo blocco, quindi dopo le 2 e le 14 e 30. Tra poco ci mettiamo in collegamento, ce l'abbiamo? E allora sentiamolo, perché l'ultimo giorno, naturalmente, poche domande, tante risposte. L'esperto è lui, Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
Ciao, ciao e buon pomeriggio anche a te. Ciao Antonio.
Eccomi, ufficialmente è l'ultima puntata, ma il mercato non apre e non chiude mai. Ma potrebbe finire col botto? In generale, ma non solo in casa Juve.
Io credo che per la Juventus sia in arrivo già in giornata Paredes, e su questo penso che non ci siano più dubbi. Poi però per quanto riguarda il resto, francamente non lo so, in tanti mi chiedevano se effettivamente la Juventus potesse andare a prendere anche un esterno basso a sinistra, no? Io in questo momento non so dare una risposta. Al momento mi sembra che siano tutti concentrati per definire questa operazione di Paredes, e dopodiché vediamo se c'è un'opportunità. Poi ci sarà anche qualche uscita, perché c'è da capire tra Fagioli, tra Rovella, che secondo me poi alla fine dovrebbe andare al Monza, e soprattutto se ci sarà un'opportunità diversa.
Rovella già visite mediche, Rovella già Monza.
Sì, è già sì, a Monza, sì. Però ciò vuol dire dovrà firmare il contratto, sì, certo. Quindi lui uscirà. No, dicevo questo, c'è da capire soprattutto di Artur. Ecco, questo
Artur, no, perché avevi detto, esatto, mi sembrava. Ti giro subito un messaggio, se la Juve vende Artur, a questo punto voto 10 alla società. Troppo largo, troppo stretto no. Però riuscirà a vendere Artur? A quelle condizioni? E a chi?
Ma Sporting, guarda, Lisbona. Antonio, io per quanto riguarda Artur, l'unica cosa che ti posso dire è che mi sembra che in questo momento, per il discorso di Artur, ci sia un attimo da capire se la Juventus, cioè secondo me dipende tutto dalla Juventus, nel senso che se la Juventus decide di pagare la buona parte dell'ingaggio, è normale che a quel punto lì Artur può andare via, altrimenti se non gli danno un forte contributo sotto il profilo dell'ingaggio diventa problematico, perché non credo che ci siano gli estremi per poter fare una cessione di questo tipo, sono sincero. E quindi bisogna che la Juventus decida di dare una mano. Tanto comunque non rientra nei piani, vediamo, perché so che Federico Pastorello ci sta particolarmente lavorando, e quindi da questo punto di vista aspettiamo di capire se effettivamente ci sarà il via libera. Ecco, io credo che siano veramente ore decisive da questo punto di vista. Però tanto Artur non rientra nei piani, quindi secondo me la Juve, a mio avviso, farebbe bene in qualche maniera, no, ad aiutare, perché tanto è inutile tenere un giocatore che poi non è utile.
Senti, su Paredes ci puoi fare un sunto alla Ceccarini, cioè che tipo di trattativa è stata? Difficile, facile, normale aspettare questi tempi un po' più lunghi? Vedo tante operazioni, non solo per le squadre italiane, alla ricerca di opportunità e senza sperperare denaro. E poi che tipo di accordo verrà sottoscritto, cioè legato a quali bonus? Perché qui si tratta di bonus.
Io, se non ho capito male, l'operazione Paredes è questa: è un prestito con un diritto di riscatto che diventa obbligo intorno ai 20 milioni a determinate condizioni, ma è un obbligo che francamente diventa abbastanza obbligo, scusami il gioco di parole.
Sì, abbastanza facile da raggiungere.
Sì, perché questo secondo me è lo spunto finale, cioè l'operazione è un prestito, ufficialmente un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 20 milioni di euro a determinate condizioni, che però sono, come dire, per certi versi anche facilmente raggiungibili e quasi diciamo raggiungibili di fatto, no? Tanto per essere chiari, perché credo che il Paris Saint-Germain voglia in questo senso, diciamo, avere delle garanzie importanti. Quindi io la so così: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 20 milioni di euro a condizioni però facilmente raggiungibili.
Ecco, 20 milioni, parametrizzando questa cifra con altre operazioni fatte anche da altri club, mi riesci a dire se potrà essere catalogata come un'operazione buona, ottima, discreta, in base anche alla necessità di arrivare a un giocatore di quel tipo?
Io la dico tutta, cioè poi si può stare a discutere o meno sulla validità del mercato generale.
Io mi fido del tuo giudizio, chiaramente, poi no, lo metto a disposizione dei nostri ascoltatori.
È indispensabile questa operazione, cioè secondo me è un'operazione fondamentale e indispensabile quella di Paredes, perché la Juve ha bisogno di un giocatore che verticalizzi la manovra, che gli dia ordine e che le permetta in qualche maniera anche di velocizzare il suo gioco, perché le caratteristiche dei centrocampisti della Juve sono diverse, cioè è più portato a un gioco come posso dire, più lineare, no? Nel senso più fatto di passaggi, non dico solo in orizzontali, però un gioco che non ha la verticalizzazione, no? Al centro del proprio DNA, mentre Paredes secondo me è l'uomo che invece può dare, no? Quell'accensione ai motori della Juventus che in questo momento non c'è stata e che potrebbe cambiare totalmente anche la stagione, perché Paredes è uno che può innescare benissimo gli attaccanti, perché non è tanto il problema, no, di dire do la palla a Di Maria, do la palla a Cuadrado, do la palla a Chiesa, poi la superiorità numerica la creano e c'è l'occasione per Vlahovic. Il problema è arrivare lì, e come si arriva lì? Si arriva lì con Paredes, questa è la mia idea.
Intanto condivido, intanto chiedo anche il parere dei nostri amici a casa, 340-5425-324, sto chiedendo scaramanticamente, perché lo sono molti dei nostri ascoltatori, 4 partite compresa la Fiorentina sabato, quanti punti ci si aspetta prima della pausa della nazionale? Vedo che rispondono non volentierissimo, non si sbilanciano troppissimo e quindi ti chiedo un mercato così fatto dalla Juventus che aggiunge un difensore Bremer, un centrocampista Paredes, un attaccante fondamentalmente, un offensivo come Di Maria, aspettando i ritorni e Pogba, scusa, Paredes e Pogba, stavo dimenticando.
E anche Milik mettiamo, se no,
Milik, bravo, stavo Milik. Dicendo aggiungendo Milik, cioè ne aggiunti in ogni reparto. Intanto resetta praticamente del tutto e mette in luce quelli che sono stati anche degli errori degli ultimi anni. Primo, secondo, aggiungendo questi giocatori, quanto migliora effettivamente la Juventus? Poi bisognerà impiegarli bene, non infortunarsi, eccetera, eccetera. Mi dici dall'alto della tua esperienza che tipo di mercato è stato, non il voto, quello della Juventus?
No, guarda, io credo che fondamentalmente, insomma, la Juventus dovesse fare determinate operazioni, vedi Di Maria per quanto riguarda l'attacco, vedi Pogba per il centrocampo, che comunque erano giocatori che aumentavano la qualità, davano esperienza, qualcuno era già stato alla Juve come Pogba, quindi un ritorno anche dal punto di vista del DNA della Juventus vincente del passato ci voleva. Milik comunque non è proprio il prototipo dell'attaccante che la Juventus voleva inizialmente, perché sappiamo benissimo che c'è la necessità di mettere un giocatore che potesse essere sia il vice Vlahovic ma allo stesso tempo giocare con Vlahovic, però Milik è un attaccante di caratura internazionale bene. De Ligt, certo, io fossi stata la Juventus avrei preso anche un altro difensore, sono sincero, però considerato che alla fine è arrivato Bremer, che hai anche la possibilità di mettere Danilo da utilizzare come centrale, lì la coperta non è, secondo me, un po' corta, non è cortissima ma è un po' corta, però guarda, paradossalmente l'arrivo di Paredes è quello che secondo me nell'ottica
equilibra tutto.
Eh sì, perché poi alla fine
il bilancino,
anche Allegri è sempre stato rimproverato, la Juve non ha gioco, la Juve non va avanti, la Juve diciamo non ha geometria, e secondo me Paredes potrebbe essere veramente, cioè, paradossalmente il colpo più importante di questo mercato bianconero.
Ecco, io me li sono scritti, Bremer, Gatti, e stasera tra l'altro giocheranno contro lo Spezia, quindi due nuovi acquisti insieme, titolari, al di là di essere titolari, però due rinforzi importanti. Paredes, Pogba, quando ci saranno entrambi, Di Maria, Milik, Kostic sono i nuovi acquisti. 2, 4, 7. Teoricamente sembra una Juventus titolare. Non ci fossero altri giocatori, magari essenziali, quanto Vlahovic, Locatelli e ci aggiungo Zaccaria dell'ultimo anno. Cioè, mi sembra una Juventus che stia cambiando radicalmente pelle. Ha investito tanto, ha speso forse troppo a volte e si è bruciato qualche operazione, perché le abbiamo sotto il naso e non le vogliamo nascondere, però è una Juve che ha resettato, ha rivoluzionato?
Direi proprio di sì, ha rivoluzionato, e secondo me Antonio, oltre ad aver resettato e rivoluzionato, guarda, ti ho già detto, io dal punto di vista dell'organico forse il difensore centrale in più l'avrei valutato. Poi questo è un pensiero estremamente personale.
Un centrale o un esterno? Anche... Io avrei detto forse un esterno basso, però
ma
ripeto.
Io, per fare la Champions League magari anche un altro centrale, però ribadisco, avendo Danilo che puoi adattare, io casomai avrei trovato un'alternativa ad Alessandro, ma evidentemente non essendoci stata un'alternativa ad Alessandro è normale che a quel punto la Juventus ha preferito andare avanti così. Vediamo che succede in queste ultime ore di mercato, però francamente insomma la fascia sinistra io se una soluzione l'avrei cercata, però d'altra parte hanno cercato di raddrizzare un po' tutto e forse questo magari potrebbe essere un modo a gennaio di rimetterci le mani, nel senso che magari a questo punto arrivano fino a novembre e poi valutano se c'è bisogno di mettere dentro magari un esterno basso a sinistra.
E allora caro Ceccarini, vedi, non possiamo interrompere qui i collegamenti del mercoledì, perché da questo momento in poi tra te e il nostro direttore sportivo Malu Pasincato in giorni alterni magari ci avvicinerete poco per volta a quelle che potrebbero essere delle operazioni per rimediare al centro della difesa o migliorare l'assetto sull'asse di sinistra della Juventus da qui a gennaio, quando si riaprirà il mercato.
Però secondo me insomma vedremo, guarda, quest'anno ne vedremo veramente tante delle belle, per il semplice motivo che intorno a metà novembre parleremo talmente tanto già di mercato che sarà, diciamo, tra novembre e dicembre un mese e mezzo di mercato. Ai noi il mondiale tanto ci conosciamo,
tanto
parleremo
anche
del mondiale, ma parleremo molto di più del mercato di gennaio che del mondiale, anche perché l'Italia non c'è, ma l'avremo fatto uguale
. Noi le vacanze già quelle estive le facciamo a pezzi, figurati quelle di Natale sono praticamente saltate.
Poi in generale
così.
In Italia quando si parla di mercato si parla più volentieri che del calcio giocato, infatti io capisco che qualcuno ce l'abbia con noi che ci occupiamo di mercato, perché insomma voglio dire siamo sempre al centro, no, della, diciamo così, del mirino, perché se voi parlate sempre delle trattative, ma pensiamo al calcio, pensiamo alle situazioni.
E io sono uno di quelli, però lo tengo nascosto questo mio giudizio. Sto scherzando.
Comunque, guarda, per Paredes ci sono veramente gli ultimi dettagli. Io penso che già in serata arriverà a Torino.
Sì,
e la formula,
sì,
secondo me, è quella che ti ho detto: prestito con diritto che diventa
certifico, senza neanche chiedere l'aiuto da casa, perché noi di Radio Bianconera al massimo chiediamo l'aiuto a TMV Radio, a tuttomercatoweb.com che ho sotto i miei occhi e che si concentra in primo piano, un giro veloce anche sulle altre, Milan, Inter e Juventus appunto con l'operazione LP, Super LP, mi riporta un po' agli anni 80 i dischi che andavo a comprare, Leandro Paredes, Milan e Inter cosa fanno?
Allora l'Inter mi sembra che ieri sera Simone Inzaghi sia stato molto chiaro, Antonio, cioè a un certo punto, perché poi tutti pensano, no, a questo problema di Gosens, ha visto questa offerta del Leverkusen, prestito oneroso con obbligo di riscatto, che poi è un'idea di offerta, perché pare che non sia mai arrivata questa offerta, ma c'è un'idea tramite intermediari di fare questo tipo di operazione. Però Inzaghi ieri sull'argomento Gosens mi sembrava, non ti dico estraneo, però sinceramente non lo considerava un problema, e secondo me io invece se fossi nell'Inter la fascia sinistra, l'anno scorso Perisic ha fatto la differenza, Gosens non sta benissimo, insomma hanno tutte situazioni di adattamento nel caso dovesse andare via un giocatore come Gosens, mentre però mi sembra che lui sia molto più preoccupato di prendere il difensore centrale. Io credo che oggi la soluzione resti sempre quella di Acerbi, perché lui vuole un difensore centrale e un difensore centrale mancino. Acerbi va via dalla Lazio, Zanga non ha dato ancora il via libera, ma credo che insomma, ora, francamente con tutto rispetto, non penso che l'arrivo di Acerbi possa creare degli scompensi anche di bilancio o di monte ingaggi all'Inter di fronte a una necessità del genere. Insomma, io credo che uno sforzo lo possano fare. E il Milan sta prendendo Franks, questo ragazzo anche lui estremamente interessante, che andrà a comporre il centrocampo, e credo che sarà un'operazione che verrà fatta con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.
Ora il nostro mister non ha più scuse, ci scrivono dopo il tuo intervento, e quindi con tutti questi giocatori bisogna impiegarli, utilizzarli bene, allenarli bene e tener conto anche delle condizioni con le quali arrivano, condizioni fisiche, perché sappiamo.
Io Rovella però, guarda, ti dico la verità, l'avrei tenuto sinceramente, ma si può discutere su Fagioli, sul ruolo, vediamo quello.
Prestito secco, giusto Rovella? Prestito
io,
secco.
Sinceramente ti dico, non lo so, mi fa piacere che insomma si dia fiducia anche a Miretti, è giusto.
Io sono già contento di quello, guarda, sono già contento di
però
quello.
Però anche Rovella, secondo me, i suoi spazi in questo centrocampo,
in questo centrocampo, in questa Juve, in questo campionato, ho visto come sa dettare i tempi e che tipo di personalità ha avuto già con la maglia della Juventus addosso. Io mi tengo invece la maglia addosso di Nicolò Ceccarini, prestito secco e gratuito, mi confermi?
Sì, certamente.
Assolutamente.
È sempre a disposizione quando hai bisogno, meglio di così non ci può essere, no?
Questo è professionismo, oltre che grande amicizia e rispetto e stima, ovviamente. Grazie Nicolò Ceccarini, tutti
grazie
mercoledì.
Grazie Antonio, un saluto a tutti.
Buon ciao, lavoro, ciao, TMV ciao. Radio, tutto Mercato Web e poi naturalmente anche uno sguardo nel nostro gruppo che si allarga a Firenze Viola, la web TV di Firenze, e naturalmente sabato faremo un brindisi insieme, gli augureremo buon lavoro con molta onestà e con molta sportività. Questo è il nostro modo di vedere il calcio. Poi, se vengo a sapere che quello che tenta di schiaffeggiare l'allenatore del Napoli, che magari ogni tanto se li meriterebbe come un bimbo, ma non in questi casi, diciamo, per le cose che dice, ci mancherebbe, contro la violenza, sempre e comunque, vengo a sapere che un allenatore dei settori giovanili, non della Fiorentina, ma di qualche club e di qualche scuola calcio, ragazzi, mani nei capelli, e io ce l'ho ancora, non sono mica con Eve. E allora, ci lasciamo, tra poco vedo che arrivano già le domande per Luciano Moggi, c'è e vuole cominciare a parlare proprio di quegli argomenti di cui mi chiedete. A dopo.
Cose di calcio.
Basta, mi alzo in piedi perché tra poco avremo Luciano Moggi, arrivano tante domande, curiosità, abbiamo anche dei vocali ancora. Oggi vi vedo un po' già in clima prepartita, però prima di dimenticarmi qualche messaggio, ogni tanto li salto perché arrivano, man mano li aggiorna la nostra tabella, chiaramente cose personali, dei colleghi, cioè quando non so non vi rispondo, non è che non voglia, ci mancherebbe.
Buongiorno direttore, sono Stefano da Latina. In queste partite da voi citate, se non si fanno secondo me 10/12 punti, perché comunque un pareggio a Firenze ci può stare, l'intero progetto va messo in discussione, perché altrimenti si rischia di fare una stagione anonima come l'anno scorso, ma soprattutto la Juventus deve fare delle prestazioni convincenti. Però io voglio rimanere ottimista e spero che queste partite, insomma, riusciamo a fare questi 10-12 punti.
Sono d'accordo con te, siamo in fase di crescita. Speriamo di ripartire già da stasera dalla partita con la Roma. Poi ogni tanto qua e là qualche passo falso ci sarà. Io l'ho vista anche le altre. Guardate anche le altre. Ma che me frega delle altre? Guardate anche le altre. Cioè, quindi la difficoltà ci sarà per tutte, soprattutto in questo primo mese in cui la preparazione è, non dico sia stata tarata leggera, dopo essere andati soprattutto noi negli Stati Uniti. E quindi bisognerà aver fiducia, incrociare le dita per gli infortuni e avere però giocatori che sappiano con la testa avere una soluzione in più e migliore rispetto alle Juve precedenti. Quindi sui punti sono d'accordo, mettere in discussione il progetto no, cioè avessi 9 punti invece che 10 o 12, cioè, però mi aspetterei anche la vittoria. Se dovessi dirvi, spererei in 10 punti, quindi accettando un pareggio a Firenze, ma probabilmente non aspettandomene 12, ne vorrei anche solo 9. Ci metto una sconfitta, ma voglio la vittoria di Firenze. Cioè, non so se rendo l'idea, poi sconfitta dove, ma sto parlando in linea teorica. A Firenze voglio vedere, contro un bravo allenatore, contro una squadra che giocherà il doppio di noi, perché la Juventus, l'orgoglio di qua e di là, il clima, l'ambiente, le situazioni ambientali, però una vittoria non facile, non 4-0 nel primo tempo e poi una gestione, se venisse anche, però dico una partita completa, totale, in fiducia da parte della Juventus, nei momenti di difficoltà, con la capacità di superarli, e un momento di tranquillità dove anche gli altri potrebbero dire speriamo di pareggiare almeno con la Juventus, o anche solo con la Juventus. Mi dispiace, ma stavolta non sono per niente d'accordo con la società. Rovella, proprio per il suo ruolo di vice Paredes, andava assolutamente tenuto. Se a Paredes viene un raffreddore, facciamo come gli altri anni che non abbiamo un giocatore nel suo ruolo. Davide da Bologna. Invece, con Paredes e con Locatelli adattato un po' a quello, sai che devi contare su di lui, o sai di avere un centrocampo tipo quello di stasera, oppure sai che poi avrai, Paredes, Pogba e un terzo, Rabiot, Miretti, quelli che sono, cioè ne hai diversi, e intanto hai ripulito lo spogliatoio di altri nomi e di altre situazioni, chiaro. Vocale.
Ciao amici bianconeri, io volevo consigliare a Pogba di cambiare stregoni, perché se quello che dice il fratello Mattias fosse vero, ha fatto Macumbe su Mbappé e questo è il giocatore più forte, va avanti e lo ferma nessuno.
Ci avevo pensato.
In più ha pagato stregoni per non infortunarsi ed è fermo da un mese e forse si deve operare. Quindi come la Juve dovrebbe cambiare alcuni preparatori atletici secondo qualcuno, secondo... il fratello Mattias dovrebbe cambiare stregoni, a parte le battute, tutte le solidarietà a Pogba per quello che sta succedendo intorno a lui e che torni più presto a essere più forte. Ciao.
Salutiamo tutti gli stregoni del mondo, quelli bravi, quelli brutti, quelli che costano tanto, quelli che fanno prestazioni gratis. Diciamo che oltre allo stregone, mi permetto la battuta e rimando tutto, faccio specchio riflesso, eventualmente anche gli altri dovrebbero chiedere meno soldi per queste prestazioni, eh? Soprattutto se sono vicini come grado di parentela. Prima un saluto. Non c'è ancora Molgi, non c'è ancora. Un attimo, le tengo lì. Su Miretti, mi chiedono su Miretti, ricordatelo, su questo campionato anomalo, su Nedved, vogliono sapere su Nedved, una risposta del direttore. Arriva, vocale.
Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio.
Questo è Yves, dicevo, sembra Lino Banfi, pensavo fosse un vocale, ma sei veramente
ciao Antonio,
uno stregone.
Cristian da Torino.
Ciao Cristian.
Allora, speriamo nella play-in come hai pronosticato tu, l'unico ostacolo è Firenze e qui si vedrà se la squadra veramente ha svoltato la mentalità. Perché vi ricordo che non vincevo uno scontro diretto
l'anno scorso, zero,
da un anno e mezzo forse,
l'anno scorso
zero, 2021,
esatto,
maggio giugno 2021, quindi aspettiamo, sono curioso di vedere contro una squadra forte fuori casa. La Roma forse è un episodio, però intanto abbiamo pareggiato. Ciao.
Sì, un episodio anche per loro, perché sono davanti pareggiando a Torino, quindi in un'altra ottica, noi che siamo più scarsi di loro secondo alcuni, qui non gli abbiamo, cioè gli abbiamo concesso 30 minuti di partita e l'arbitraggio, diciamo così, ma non sono uno che si lamenta degli arbitri. A me sta palla in attesa mi sta facendo incavolare, e non poco. Ci sono altri vocali,
occhio,
però
malocchio, ecco. Prezzemolo e finocchio,
sì,
e come battizzo contro il malocchio,
e mettiglielo a Luciano Moggi poi questo, vedi come ti risponde. Aspetta, c'erano dei messaggi che non avevo visto, però non riesco più a recuperarli, ce ne sono diversi. Allora andiamo con i vocali.
Ciao Antonio, Cristian da Torino.
Ecco,
allora, speriamo.
Me l'hai appena fatto ascoltare questo.
Buon pomeriggio,
Lino.
Sono Marco da Richmond. Assolutamente Richmond. Dobbiamo fare 10 punti, minimo. Perché non possiamo permetterci che la Roma, Milan scappano via già all'inizio campionato. Per quanto riguarda il calciomercato, secondo me la Juve deve prendere Acerbi, cioè abbiamo ancora qualche ora a disposizione, possiamo metterci a tre qualche volta dietro, così possiamo evitare di far giocare Alexandro, perché se no abbiamo solo lui come terzino sinistro e sappiamo che alla fine ogni partita qualche errore lo fa.
Allora, intanto, tra i vari dati che ci mette in luce Tutto Sport, con la firma di Michele Tossani, tattico, Luca Gotti è ereditato da Thiago Motta. Ricordiamo, l'anno scorso era Thiago Motta che aspettava la chiamata del Paris Saint-Germain, poi è saltato tutto quasi a cose fatte. Ha ereditato la squadra che aveva iniziato con un gioco molto offensivo, poi nelle ultime settimane, per garantirsi la permanenza in Serie A, ha confermato un atteggiamento, cioè ha ripiegato su un atteggiamento molto difensivista. Detto questo, in questo torneo il nuovo allenatore dei Liguri, ex allenatore dell'Udinese, ha continuato sulla strada battuta l'anno scorso, dando vita ad una formazione più attenta alla fase di non possesso e che tende a non pressare alto. Quindi non è una squadra che pressa alto, ma si va a sistemare dietro. E questo lo spiega anche molto l'atteggiamento tattico dei Liguri. E 15,22 metri, no scusate, 15,22 il rapporto tra passaggi concessi per ogni intervento difensivo. Per cercare poi di colpire in contropiede, quindi è una squadra che gioca in contropiede. Però mi dicono, io vedo ridere, sorridere, occhio malocchio, avete parlato di tutto. Ah, il direttore voleva parlare con lei, non con me. Allora adesso cartellino giallo al VAR Luciano Moggi. Ciao Luciano, ben ritrovato.
Ciao, ciao.
Come andiamo, direttore? Sei stupito?
Benissimo.
Benissimo, lo so. Quando mi senti, la tua giornata migliore.
Sì, la giornata migliore, sì, sì.
Esatto.
Andrei a dormire.
Andresti a dormire? Tra poco, alle 15, ti lascio, come sempre. No, alle 15.
Non so dormire io nel pomeriggio.
Tu dormi poco, mi dicono. Sei sempre in giro, in vacanza, o no?
Sì, sì, sì. Andiamo avanti.
Senti, va. Paredes è fatta finalmente. Tu ce l'avevi detto, alla fine si fa, ma Rabiot è rimasto. Non hai parlato con la mamma. Ecco, quando parliamo di Rabiot, salta l'audio. Luciano, Luciano, riesci a sistemarti in una zona migliore rispetto a quella dove sei? Proviamo a richiamarlo. Intanto io mi concentro ancora sui numeri di questa partita, cioè sui più numeri, sull'atteggiamento di questa partita da parte dei nostri avversari. Eccolo qui. Nel senso che il posizionamento medio dei giocatori dello Spezia contro il Sassuolo, ultima partita, era quello di vedere schierati 5 giocatori in linea in fase di non possesso, quindi in fase di non costruzione. Da notare poi che i quinti, cioè i due esterni, uno dei due esterni, dipendeva dalla zona d'attacco, uno dei due quinti era più avanzato, il più avanzato era quello sulla destra rispetto al giocatore a sinistra, quindi offensivo un po' più sulla destra, ovvero dove dovremmo mettere Ken, quindi mettendo Ken a sinistra nel nostro reparto, il giocatore terrebbe così la posizione più bassa. Io la leggo così. La linea 5, Spezzina, San Siro contro l'Inter, ci dimostra anche un altro tipo di situazione che andremo a analizzare però dopo. Direttore, ti abbiamo ritrovato? Ti sentiamo bene adesso?
Io sento bene, sentite male.
Ah, adesso ti sentiamo bene, perfetto. Colpa di Yves. Sempre in giro la notte, non sai quanti video ci sono di Yves in giro. L'hai visto?
Ricordati i video.
Sì.
Sono gli amici che si trovano per strada, no?
Sì, dimmi, spiegami perché ce lo chiedono da casa.
Sembrano amici e poi fanno i video e li mandano sui social. E questa è però una coglionaggine da chi parte se ne fa.
Ah, ho capito. Ma in una situazione del genere, ce lo chiedo da casa, permettimi, lo analizziamo velocemente perché poi sappiamo che a noi interessa il campo, l'extracampo davvero poco, però quando si tratta di...
Queste sono stupidaggini che si dicono, invece interessa l'una e l'altra cosa.
Ah sì? Ti sento severo su questo aspetto. Dimmi la tua, dai Luciano, poi cambiamo argomento.
No, siccome delle stupidaggini non vado appresso a queste cose, devo dire soltanto che c'è qualcosa che secondo me non funziona.
Che
non
cosa?
Funziona perché
dimmi.
Improvvisamente viene fuori il fratello di Pogba, improvvisamente viene il video sui social di
Nedved.
Tra
l'altro a pochi giorni dal suo compleanno.
Che mi convince poco, sono attacchi diretti alla Juventus che in sostanza adesso evidentemente mette paura un'altra volta, su questo penso che non ci siano dubbi, ma non si combatte una società con le intimidazioni, su questo non ci sono. Io credo che sia una cosa fuori posto, ma di moda purtroppo, era di moda in passato e di moda adesso.
Purtroppo sì, e questo ogni tanto me lo fai notare, me lo fai annusare con le tue sagge riflessioni. Direttore, e come vanno gestiti questi momenti? Quando un tesserato, che tra l'altro non sta giocando, si è aperto anche un fascicolo qui a Torino, oltre che in Francia, quando un presidente, un vicepresidente viene così chirurgicamente attaccato con dei video che poi ci dicono poco e niente di più.
Ma guarda, il primo è di 3 anni fa e che praticamente non dà niente di particolare, di scandaloso da quello che ho visto io, quindi non... E poi praticamente il secondo può capitare a tutti, una serata magari di goliardia che si possa uno ubriacare. La sostanza sai qual è? C'è una canzone che dice...
Di chi? So che sei una...
La canta Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare. Poi di contro c'è un altro, scagli la prima pietra chi è senza peccato. Siccome i peccati ci hanno tutti addosso, soprattutto quelli che fanno questi video, sarebbe bene che stessero tranquilli, ma sarebbe bene anche che il tesserato, in questo caso Pavernetti, fosse più furbo, un pochino più furbo.
Allora, il messaggio di Luciano Moggi è molto chiaro. Secondo te potrebbero essere presi dei provvedimenti? Sarebbe necessario? No?
Ma secondo me non sarebbe neppure necessario, non ha mica ammazzato nessuno. Nella vita privata, vedi, c'è un problema. Ognuno può fare quello che vuole. Lui non ha fatto niente di scandaloso. Ha soltanto, poco furbescamente, si è messo praticamente alla berlina di chi è voluto andare dietro. Di chi gli è voluto andare dietro a fare, evidentemente poteva stare il signore, poteva stare nel locale con lui, e lui evidentemente non si accorge di non essere circondato da amici ma da persone poco serie.
Ecco, io su questo vorrei rassicurarti, circolano dei video tra me e te a cena, dove mangiamo, parliamo e ci divertiamo e sorridiamo, quindi...
Sì, no, ma noi tanto possiamo solo far vedere che mangiamo.
Sì, neanche tanto cose. Oramai, giusto?
Bere, io non bevo.
Io neanche.
Ti ubriachi qualche volta.
No, non è vero. Vedi, fidarsi degli amici, non è così. Senti, tante domande per te, però mi chiedevano di chiederti gentilmente questo. Sai che Radio Bianconera ne esce sempre con la coscienza pulita, rispettosa dei ruoli, dei personaggi pubblici e degli amici come Luciano Moggi e grandi dirigenti. Luciano Moggi, un saluto al grande Luciano Moggi, ci dicono. Essendo questo un campionato anomalo, da Melbourne, tra l'altro, Mario da Melbourne, un campionato anomalo per via del mondiale a novembre e che si giocherà ogni 3 giorni. La Juve ha una rosa completa alla luce degli acquisti fatti e di quelli che non siamo riusciti ancora a vendere?
Ma guarda, la Juve è a fondo, su questo non c'è dubbio. E poi quando rientrerà Chiesa, ovviamente ora con Paredes, quando rientra Pogba, la rosa è abbondante. È anche chiaro che questo campionato lo potrebbe vincere una squadra che praticamente a più fondo di tutte, anche perché giocare mercoledì e domenica alla fine diventa una cosa abbastanza dura. È un campionato anomalo. La Juventus faccia un buon campionato. Se poi andiamo a cercare la superiorità delle squadre, penso che l'Inter sia superiore in questo momento alla Juventus, però ovviamente è tutto un campionato.
Superiore in che cosa, Luciano? Superiore in che cosa?
È superiore dietro soprattutto, è superiore al centrocampo, poi davanti c'è quel Lautaro, avete visto che gol fa, quindi per questo motivo io ritengo, e poi dopo se le riserve si chiamano Zeko, voglio dire, si chiamano, hanno un nome ben preciso e definito che possa dare qualcosa in più, penso. La Juventus come squadra di titolari in campo... Pogba in campo, praticamente Chiesa, può essere una squadra temibile, però le riserve forse non valgono i titolari in certi modi.
In tutti i reparti. Senti, però ti leggo i nomi, Luciano: Bremer, Gatti, che molto quasi sicuramente giocheranno titolari questa sera. Tra l'altro qualcuno ci dice che, conoscendo Gatti, ci scrivono da casa, potrebbe giocare lui esterno destro con Danilo al centro, Danilo Bremer al centro e De Sciglio a sinistra. Gatti-Bremer, comunque, come coppia, ti piace?
Ma io, se non erro, l'ho detto proprio in Radio Bianconera, io vorrei giocare subito. Gatti.
In tempi non sospetti?
Perché, sì, appunto, quindi non è che mi trova impreparato. Credo che i giovani debbano avere la fiducia e debbano anche dimostrare, e per dimostrare devono giocare. Quindi io per esempio quando ho preso Buffon era un ragazzino, ha giocato subito in porta in un ruolo delicato, quando ho preso Chiellini ha giocato subito ed era in ruoli delicati, poi gli abbiamo cambiato addirittura il ruolo da esterno a sinistro, abbiamo portato a centrale. Ci vuole coraggio e bisogna averlo, perché per esempio Miretti secondo me ha dimostrato nella partita con la Roma, fino a che praticamente è stato in campo, era l'unico che sapeva verticalizzare il gruppo in centrocampo.
Aiutando la linea dei centrocampisti a salire, senza palle.
Certo, infatti apriva la difesa avversaria e c'entrava Vlahovic, esatto. Che poi Vlahovic non ci è stato servito a dovere, è un altro discorso. Però il centrocampo è inutile stare lì a menarla, ha i difetti che sappiamo, quindi bisogna prendere a portare.
Sai che ti ho pensato, come sempre, ma nel giorno della partita, quando ho visto la Juve contro la Roma, non ha risultato acquisito nel bene o nel male, sai che mi avevi detto dopo la Sampdoria sarà un'altra Juve, vedrete, statene tranquilli.
Sia Allegri in conferenza,
sia la Juve in campo. Come mai?
Come mai lo so io, però vorrei dire, il problema di fondo, in certi momenti bisogna scacciare la paura, perché la paura è la più brutta consigliera, e avere coraggio di inserire anche i giovani.
Sì.
E questo potrebbe dare alla Juventus una linfa diversa come mobilità, perché il giropalla è talmente lento da far paura. E quando c'è per esempio Miretti, la palla scorre in verticale e prende velocità.
Chi ti ricorda Miretti tra dei giovani che hai lanciato?
Guarda,
conosciuto?
Ti posso dire una cosa.
Sì.
A me per esempio Marchisio mi piaceva praticamente già da ragazzino, aveva delle caratteristiche ben precise. Io non faccio mai
paragoni.
I raffronti chi ti ricorda Miretti o chi ti ricorda Marchisio. Dico soltanto che Miretti lo vedo come un giocatore in prospettiva notevole. Già pronto anche con la testa a fare il titolare.
Abbiamo rischiato di perderlo? Cioè di prestarlo?
No.
Perfetto. Luciano Moggi a vita. No. Ciao Luciano, ci manchi. Sei e sarai sempre il numero uno, ma nessuno come te. Mai nessuno come te. Sei troppo temuto. Ecco perché...
Ma è una donna o un uomo?
Luigi. Però è tifoso juventino e ti apprezza, va bene lo stesso.
No, tifoso juventino, sì, no.
Luigi
io,
da Roma. Voglio solo dire un grazie al direttore. Igor da Lucerna, ci scrivono da Melbourne, da Lucerna per te. Lorenzo, poi Johnny da Figline.
Ascolta, da Lucerna, io con tutto l'apprezzamento che ho per Lucerna e per la Svizzera,
sì?
Ho avuto un ricordo non tanto direi bello, ma sai perché?
Raccontaci,
non perché Lucerna non è piacevole, è perché sono arrivato a mezzanotte al ritiro della Juventus, era appena arrivato la Juventus,
sì?
E ho trovato un lago, una nebbia bestiale e mi sono impressionato. Allora,
hai avuto paura.
A questo punto ho pensato di cambiare perché a me la nebbia non piace.
Questo aneddoto non me l'avevi mai raccontato. Senti, da Aberdeen ci scrivono. Ma buongiorno, Thierry Henry ha dichiarato che sarebbe rimasto alla Juve se non fosse stato per i problemi con una persona, intendendo Moggi.
No, perché lo metteva in campo l'allenatore Ancelotti, il quale Ancelotti non lo vedeva, ma e aveva anche ragione, perché era un giocatore che aveva bisogno di 40 metri davanti, era un ragazzino ovviamente, no, bravo, perché quando abbiamo giocato contro la Lazio una partita lui ha fatto anche due gol in contropiede, ma la Juventus di quei tempi non giocava di rimessa come ha fatto in altri tempi, la Juventus praticamente
quindi
giocava con tre uomini o quattro in area avversaria e uno che arrivava non ci stava bene. Per cui io per la stessa ragione praticamente è andato via anche Baggio e ho avuto ragione io. Lui ha fatto una bella carriera, io sono contento per lui.
Adesso dirigente, hai visto? Ti sta copiando.
Prego.
Ti sta copiando. Prego? Ti sta copiando, è diventato dirigente del Como.
Sì, ma la deve anche piantare di fare il dirigente senza chiacchierare molto. Prima di tutto deve avere i successi che ho avuto io.
Esatto.
Dopodiché può parlare.
Chiaro, ci sono dei vocali per te, Luciano.
Buongiorno, scusate, non buonasera. È una domanda, ma Dybala adesso corre, gioca partita su partita, tre partite di seguito, corre come un matto, velocissimo, segna. Con la Juventus era sempre infortunato. Con la Juventus aveva il dolorino e io ero un dybalista, adesso non lo sono più, sono molto deluso dal calciatore.
Sentiamo anche l'altra domanda così rispondi contemporaneamente, Luciano.
il più grande direttore che ci sia stato nel calcio, il più grande di tutti. Mi ricordo quando abbiamo venduto Vieri, che tutti quanti criticavano questa cessione, e lui tirò fuori dal cilindro Ravanelli. Ricordate cosa ci ha portato a vincere Ravanelli? Lui è un grande, lui è un visionario. Ci vorrebbe in società per poterlo fare almeno un po' di formazione a questi pseudo dirigenti che ci sono in giro per tutto il calcio italiano, e potessero imparare almeno una punta di quello che lui sa.
Dybala, e poi ci dice le date per fare questi corsi di aggiornamento. Ci scriviamo anche io, Ivo.
Di aggiornamento, sì, esatto. Ma Dybala è semplicissimo. Ognuno deve giocare nel ruolo in cui è più adatto a giocare. Si gioca in altri ruoli, praticamente è spaesato e non rende per quello che potrebbe rendere. Noi per esempio diamo un giudizio negativo su Bernardeschi. Bernardeschi gli è mancato solo di giocare in porta. E questi giocatori poi evidentemente anche i giovani si perdono.
Si
per
perdo.
Cui dare un giudizio su queste cose qui è difficile perché prendete Kulusevski da noi non giocava, è certo. Andato dal Tottenham, è uno dei migliori. Purtroppo noi prendiamo giocatori buoni, ma li mettiamo in ruoli che non sono adatti per loro.
E il consiglio è molto chiaro, Luciano, molto chiaro. Siamo in chiusura, ti leggo velocemente. Direttore, quando ci tiri fuori dal cassetto il contratto di Moratti, che ho alcuni amici interisti da zittire. Big Luciano, il numero uno, Severino.
No, scusa, a questi signori devi dire, siccome sì. Io ho detto a Moratti e sono uno di parola, che se dice una volta che non ha fatto il contratto lo faccio vedere io, a quel punto lì devi dire a questi signori che dicono a Moratti, facci vedere, perché Moggi ha detto che c'è il contratto.
Esatto, giratela frittata, chiaro, anche perché il contratto esatto. Ce lo porterai un giorno qui a Radio Bianconera.
Questo è un altro discorso. Però siccome io non voglio mancare di parola, perché io ho detto a Moratti una cosa ben precisa, se tu dici una volta che non è vero, lo faccio vedere.
Quindi,
infatti, fino ad ora non ha mai detto che
non ha mai detto niente. Chiaro il giochino.
E l'hanno stuzzicato in tanto.
Senti, capisci? Ti stuzzico ancora perché mi hanno detto, ci scrivono, dite a Moggi che Henry in un'intervista recente ha detto che Moggi gli ha mancato di rispetto.
Sì, ma vedi, mancare di rispetto vuol significare praticamente mandare un giocatore da un'altra
in quel
parte,
senso lì,
mandato all'Arsenal con Arsene Wenger, mi dovrebbe ringraziare. Effettivamente gli ho detto che a noi come giocatore nel ruolo preciso non ci interessava, anche perché l'allenatore non lo faceva giocare.
Certo.
Quindi se questa è mancanza di rispetto, gli ho mancato. Se lui invece di chiacchierare molto facesse l'allenatore e non l'ha saputo fare fino ad ora, o facesse il dirigente, spero che lo sappia fare a Como, a quel punto lì guadagnerebbe dei punti.
Noi abbiamo guadagnato dei punti con il solito appuntamento del mercoledì con il grande Luciano Moggi. Ciao Luciano, buon pomeriggio.
Un saluto.
E non le ha mandate a dire ad Henry e ad Allegri e anche a Pavel Nedved. Potevamo finire diversamente? Assolutamente no. Adesso linea a te, Quintiliano, linea Roma, fuori di Juve. Ciao, a stasera con la partita.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. We'll be right back.